Seconda domenica di Quaresima, secondo una strategia consolidata nell'esperienza della Chiesa, nella seconda domenica della Quaresima noi abbiamo il Vangelo della Trasfigurazione. Questo è molto importante perché è come se, dovendo continuare nel nostro viaggio quaresimale, a fronte delle prime difficoltà nelle opere di penitenza a cui siamo chiamati, dobbiamo ricordare la meta. Per questo c'è questo testo che racconta di questo momento in cui viene annunziata la luce che è in Cristo, quella luce che splenderà solamente dopo la resurrezione, così come il testo ricorda alla fine, Gesù ricorda mentre scende dal monte ai discepoli, che tutto questo è in funzione di qualche cosa che potrà essere detto, annunziato, proclamato, evangelizzato solamente dopo il compimento del suo disegno, che è il disegno di portare la vita nuova. Questa vita nuova qui si manifesta come luce. Ecco, questa luce è la luce della trasfigurazione. Il termine trasfigurazione è un termine importante perché non è usato a caso. Dal greco metamorfo, cioè andare oltre la forma. Noi normalmente crediamo che quel che deve operare Dio con noi è un cambiamento, ma non è vero. Dio non ci deve cambiare, ci deve trasfigurare. Il cambiamento è un processo violento di imposizione, di trasformazione della realtà, della persona o della cosa che stiamo cambiando. La trasfigurazione invece è l'andare oltre, metamorfè, andare oltre la forma, cioè scoprire l'altra parte delle cose. C'è tutta una dimensione simbolica nella nostra fede. La fede unisce, come è l'antico significato della parola simbolo, simballo, metto insieme, unisce una parte visibile e una parte invisibile. Abbiamo il simbolo della fede che ci fa guardare alla creazione come a un'opera di Dio, ci fa guardare a Cristo come il Figlio benedetto e santo di Dio, ci fa guardare alla croce come al luogo della nostra redenzione. È tutta una dimensione paradossale che noi siamo chiamati a vedere anche in questo testo, cioè un uomo che in realtà è luce, un uomo che si manifesta essere molto altro rispetto a quel che appare. Questa è un'esperienza peculiare e importantissima ed è per tutti noi, perché noi dobbiamo scoprire la dimensione simbolica del tutto, di ogni nostra esperienza, cioè scoprire che dietro ogni nostra avventura su questa terra c'è il piano del Padre nascosto, quelle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, che il capitolo 13 del Vangelo di Matteo annunzia, quelle che Gesù annunzia in parabole. La vita è una grande parabola, diceva in una bellissima omelia San Giovanni Paolo II. Dietro tutto quello che succede c'è la mano di Dio. Ecco, noi possiamo essere superficiali o andare alla trasfigurazione, cioè fare l'esperienza di scoprire il segreto, il recondito delle cose. Per questo, questa esperienza di profondità, di bellezza, di luce, di scoprire la luce interna a tutto quel che viviamo e anche alle persone, anche a tutto quello che è il nostro passato, richiede anche la forma di questa esperienza, cioè Gesù prende con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, cioè si indica un piccolo gruppo, a indicare un'esperienza personale, privata, reale. Questa è un'esperienza che bisogna fare in prima persona, questa non è una cosa che si capisce ascoltando qualcun altro dirlo, no, bisogna farsi portare dove? In disparte, dice qui, su un monte alto, cioè in un luogo dove si è fuori dalla pianura, fuori dall'orizzontale, fuori dal terra-terra. Bisogna andare, questo è il tempo della Quaresima, bisogna entrare nella preghiera, che è il luogo in disparte, come dice lo stesso Vangelo di Matteo, entra nella tua stanza e chiusa la porta, cioè separato dal mondo, prega il Padre tuo nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto, questo è il testo che abbiamo ascoltato nel mercoledì delle Ceneri, che apriva questo tempo di preghiera, che è la Quaresima, il tempo in cui farsi portare fuori e iniziare a guardare Cristo e vederlo in un'altra chiave, perché sarà sempre questa la soluzione della nostra vita, ritrovare il volto di Dio. Alla tua luce, dice un salmo, vediamo la luce. Ecco, questa esperienza è un'esperienza che richiede anche la collaborazione di Mosè e Elia, che rappresentano la legge, Mosè, l'autore del Pentateuco secondo, cioè dei primi cinque libri della scrittura, secondo la tradizione ebraica, e Elia, il profeta per eccellenza, la legge e i profeti, cioè le scritture. È un'esperienza che richiede intimità con le scritture, che conversano con lui, cioè parlano di lui, parlano perché, come dice il capitolo quinto del Vangelo di Giovanni, scrutate le scritture, credendo di avere in esse la vita eterna. Esse parlano di me, le scritture parlano di Cristo. Noi non capiamo un testo dell'Antico Testamento finché non lo vediamo illuminato da Cristo, e noi in realtà leggiamo l'Antico Testamento semplicemente perché siamo cristiani e da cristiani, altrimenti non avrebbe molto senso per noi, è una tradizione che potremmo anche equiparare ad altre tradizioni, ma noi sappiamo che Cristo è comprensibile nella luce dei codici, degli elementi, delle esperienze, della lunga preparazione forniti dall'Antico Testamento, dalla storia che Dio ha fatto con il suo popolo. Ed ecco che sono necessari Mosè ed Elia per arrivare a questa luce. Ed ecco che avviene l'esperienza della nube, che però è luminosa. La nube in genere è una cosa che nasconde, ecco, però c'è una luce nascosta nella nube. La nube è quella che portò Israele a trovare la strada nel deserto, la strada fra la schiavitù e la libertà. Questa nube porta alla vita nuova, e dentro questa nube c'è un padre che parla. Questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Noi quindi abbiamo tre informazioni. La prima è che Cristo è luce in quanto figlio, la sua luce è la sua figliolanza divina. Quello che traspare in Cristo sempre è che lui si relaziona al padre da figlio, non tanto in quanto stoico, coerente, buono, no, in quanto figlio, cioè in ogni cosa lui è in connessione con il padre, fa le cose in riferimento al padre. Ed è amato, e questo è il cuore della sua figliolanza, essere amato, la sua caratteristica. Ed è questa la verità del nostro battesimo, che ci definisce figli e ci definisce amati. E in lui, in Cristo, il Padre ha posto il suo compiacimento. È molto importante questo. Noi siamo la gioia di Dio. Dio in noi si compiace, è contento di averci creato. Ognuno di noi deve uscire da quel senso di errore, di cosa storta, sbagliata, che il peccato ci ha appiccicato addosso, che ci ha attaccato. Attraverso i nostri errori noi pensiamo di essere spiegati dai nostri peccati. No, noi siamo spiegati dall'intenzione del Padre di fare un'opera in noi. La nostra trasfigurazione è molto importante, andare oltre le brutture che noi possiamo produrre e ricordare la bellezza di cui ognuno di noi è portatore. E la terza informazione di questa frase è ascoltatelo, cioè questo sarà il primo sempre comando che compare nell'Antico Testamento: Shema Israele, ascolta Israele. Porsi nell'ascolto, cioè entrare in relazione con il Padre, ascoltare, ricevere, porsi, dice il Salmo, ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, non indurire il cuore, farsi condurre. In ebraico non esiste il verbo obbedire, esiste il verbo ascoltare, perché chi ascolta veramente obbedisce. Infatti noi diciamo anche in italiano, ah, se tu ascoltassi una volta quello che ti si dice, e indichiamo la stessa cosa. Ecco, ascoltare Cristo, è questa la strada, così come nel Vangelo di Giovanni, nel primo segno, nelle nozze di Cana, fate quello che vi dirà, cioè ascoltare Cristo diventa la strada per cambiare l'acqua in vino, cambiare natura e scoprire il segreto, il recondito. Ecco, anche qui la nostra strada di trasfigurazione è ascoltare Cristo e farci portare da Lui a questa luce diversa. È Lui che ha da dirci, nella preghiera dobbiamo fare questa esperienza, nell'obbedienza concreta, fattuale, facciamo questa esperienza di scoprire la nostra bellezza, scoprire la nostra grandezza, scoprire l'amore del Padre che è per noi. Ed ecco, c'è timore di fronte a questo, certo, perché le categorie di Pietro, di Giacomo, di Giovanni non sono sufficienti per capire tutto. Questa è un'opera di Dio. Gesù infatti si avvicina, li tocca, così come tocca i lebbrosi, così come tocca nel Vangelo di Luca un ragazzo che era morto e lo resuscita, così ci tocca, il suo tocco, il tocco della grazia, fa sì che noi ci solleviamo dalle nostre paure e iniziamo a capire che quel che veramente ci resta, quel che veramente spiega tutto è Cristo. E dice, non vi darò nessuno se non Gesù solo. Quello diventa il punto di riferimento. Tutta la Santissima Trinità che è comparsa qui con la nube, con il Padre, con l'opera delle scritture, i profeti, dove lo Spirito Santo ha parlato. Ecco, tutto questo è Gesù e in Gesù noi abbiamo tutto. E noi in Gesù abbiamo tutto questo segreto enorme e bello della nostra vita. E però tutto questo si spiega solamente nella luce della risurrezione, come abbiamo detto all'inizio. Ecco, è un testo meraviglioso per entrare nel combattimento quaresimale e lasciare che questa domenica ci ridia l'energia, la voglia, lo spunto, lo slancio, lo zelo per andare verso la Pasqua e per vivere secondo la nostra verità più profonda, vivere secondo il nostro segreto e riscoprire il segreto di tutto, vivere tutta la nostra vita come un disegno del Padre, vivere tutto come provvidenza.